Un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica, visto da nuove prospettive. Questo è Gli Altri, un podcast in collaborazione con Scuola Holden e Storie Libere. Nella terza puntata, i fratelli di Samuele.
A differenza dei gemelli, spesso legati in un modo tanto stretto da risultare persino difficile da comprendere, i fratelli che nascono a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, specie se sono solo in due e dello stesso sesso, tendono a vivere una certa rivalità. La colpa, se così si può definire, è principalmente dei primogeniti. Sono gelosi, risentiti, cambiano atteggiamento, si sentono privati della maggior parte di quelle attenzioni che si erano abituati a non dover spartire con nessuno. I secondogeniti, invece, guardano ai maggiori con una sorta di venerazione. Sono, per loro, un modello, un ideale, una proiezione nel futuro. Davide Lorenzi è nato il 9 settembre 1995 e rappresenta, in questo senso, l'eccezione che conferma la regola. Non è mai stato troppo geloso del piccolo Samuele, che ha 3 anni in meno. I fratellini vanno d'accordo, si spalleggiano, lo dicono le maestre, i vicini di casa, gli amichetti. Davide è introverso e coscienzioso come il padre Stefano, sopporta pianti e capricci, da bravo bambino, da bravo fratellone. Quando Samuele viene ucciso, Davide ha 6 anni e mezzo e, stando alla ricostruzione dei giudici, al momento delle 17 coltellate, è nel giardino di casa, pronto per la scuola. Una normalissima, quasi classica, mattina d'inverno. L'odore pulito della neve, il freddo secco, sincero, che si sente solo in montagna. Un bambino di prima elementare che gioca con la sua bicicletta nuova. Il vialetto di casa come gli Champs-Élysées, la passerella finale del Tour de France. Davide è troppo piccolo per ricordarsi del trionfo di Marco Pantani nell'estate del 98, l'anno della nascita di Samuele, ma il mito, come a tutti i ragazzini di quel periodo, gli si è appiccicato addosso.
Pantani scatta, si alza ancora sui pedali, Marco Pantani, che ormai ha 4 minuti di vantaggio virtualmente, maglia gialla, rilancia un altro attacco.
Anche per il pirata, oggi lo sappiamo, il destino aveva in serbo tanta sofferenza e una morte dai toni ancora troppo oscuri, continuamente messa in discussione, ricolma di sospetti e circondata da ipotesi più o meno fondate. Davide gioca con la bicicletta nuova, sorride al pensiero che quel pomeriggio, per la merenda, lo raggiungeranno a casa alcuni compagni di classe. Aspetta sua madre, rientrata in casa dopo aver sentito Samuele piangere. I genitori hanno fatto un accordo con Davide. Può sì scendere in strada con la bici, ma solo fino alla cassetta dell'Enel, appena prima che la strada privata incroci quella comunale. I contatori sono le sue colonne d'Ercole. Le rispetta, ma sa di doverle attraversare un giorno. Lascia lì la bicicletta che la madre riporterà a casa. Anna Maria lo raggiunge e lo scorta fino alla fermata dello scuolabus. Ingannano l'attesa chiacchierando con Sofì e suo nonno. Sofì è una compagna di scuola di Davide ed è proprio carina. Peccato che le ragazze, pardon, le femmine, ancora non gli interessino granché. Alle 8:20, puntuale, arriva il bus. I bimbi danno un bacio agli accompagnatori, girano un veloce ciao all'indirizzo di Dino, l'autista, e salgono. Anna Maria Franzoni rincasa, chiude la porta a chiave e si rimette comoda. Sfila cappotto e scarponcini e indossa le ciabatte. La casa è silenziosa, ad eccezione del televisore del primo piano che dà voce a qualche assonnato programma del mattino.
Ma diciamo che sì, questo è anche... Ma l'esempio, sì, l'estrosio...
Ad Anna Maria gira un poco la testa. La sera prima e poi all'alba aveva avuto un mancamento. A quel punto, secondo le sue stesse dichiarazioni, Anna Maria passa nella camera da letto matrimoniale, dove poco prima aveva lasciato Samuele. Lo trova con la coperta tirata fin sulla testa, come per scherzo. Si sa che il lettone dei genitori è il miglior parco giochi del pianeta e insieme il luogo più sicuro. Stavolta però il letto è intriso di sangue, la camera imbrattata di schizzi. Sembrava gli fosse scoppiato il cervello, dirà la donna ai primi soccorritori.
Dal primo libro del profeta Samuele. Davide si tolse il fardello e l'affidò al custode dei bagagli. Poi corse tra le file e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava con loro, ecco il campione, chiamato Golia, il filisteo di Gat, uscì dalle schiere filistee.
L'eroe, anzi, lo sfavorito che si fa campione per il suo popolo trasformandosi in eroe. La parabola umana forse più spesso raccontata nei libri, nei fumetti o al cinema. Davide contro Golia. Quello che non tutti ricordano è che questa favola, per così dire, viene dalla Bibbia e per la precisione dal libro del profeta Samuele. Prima che Davide diventasse l'eroe che era destinato a essere, quel che scopriamo di lui è solo che ha dei fratelli, lontani, che stanno combattendo una guerra sanguinosa e delicata che lui è ancora troppo giovane per comprendere. Ma quando la minaccia, quello che sarebbe poi diventato il mostro per antonomasia, Golia, si avvicina al suo popolo, il popolo di Re Saul, Davide non si lascia spaventare e anzi si fa messaggero per l'esercito. Il suo primo gesto è correre per portare rifornimenti e notizie ai suoi fratelli. Alcuni potrebbero raccontarlo come un altro Filippide, padre di ogni ambasciatore, tra le piane di Maratona. Davide si mette in viaggio, battendo un cammino che è esattamente il sentiero che il Signore gli aveva posto davanti, ma che pure lo allontana, e di molto, da casa. Un cammino che lo avrebbe portato a diventare eroe prima e re dopo, ma che in quel momento era solo un viaggio per raggiungere i suoi fratelli. Perché continuare a raccontare questa storia oggi? Beh, perché in Italia i personaggi biblici sono parte dell'immaginario comune, molto più di quanto solitamente ammettiamo o di quanto siamo in grado di riconoscere. La storia di Davide la racconta il profeta Samuele nei suoi libri. Altro intreccio curioso, quello della vita del profeta. Un bambino che non sarebbe mai nato se sua madre, Anna, non avesse fatto un voto fatale al Signore, rinunciando in pratica a crescerlo. La vita di Samuele viene affidata a Dio fin dal suo primo vagito e a Dio lui la dedica divenendo poi giudice, profeta e infine padre di un altro profeta, Gioele, detto il pellegrino, che nel suo libro dell'Antico Testamento racconta la penitenza come mezzo di espiazione dei peccati e lo fa partendo dal flagello dell'invasione di cavallette che aveva colpito il suo popolo. Queste vicende, che pur nulla hanno a che fare con la nostra storia, ne fanno però eco perfetta e ci lasciano con una domanda. Quanto scarto c'è tra le icone del cristianesimo che continuiamo a portare nei nostri nomi e la vita che invece scegliamo di condurre? La formazione cattolica di Anna Maria Franzoni è emersa in più di un'intervista. Chiama i suoi figli Davide, Samuele e Gioele. Se c'era una volontà dietro questa scelta, non è dato saperlo. Quello però che resta è la connessione di sangue, ma anche di destini, che esiste tra questi tre fratelli. Tre fratelli che hanno condiviso la tragedia nella morte di uno di loro e con questo peso hanno poi dovuto imparare a convivere. Ci sono legami che si spezzano, ma non possono mai smettere di esistere e ci mantengono connessi ad alcune persone della nostra vita, anche se queste sono lontane o addirittura non ci sono più. Davide, il nostro Davide, ha avuto il suo battesimo del sangue a meno di 7 anni, quando Samuele viene ucciso, stando alle sentenze, dalla loro madre. Gioele è stato concepito nello stesso dolore. Non esiste distanza che possa cancellare legami così profondi. Dopo soli 3 mesi dall'assassinio di Samuele, Anna Maria Franzoni rimane di nuovo incinta ed è di nuovo un maschio, Gioele. A dire il vero, alcuni testimoni giuravano di averla già sentita sussurrare al marito, mentre la scientifica invadeva la villetta di Montreux a poche ore dal ritrovamento, una supplica inquietante. «Facciamo un altro figlio? Mi aiuti a farne un altro?» Il momento del concepimento, calendario alla mano, coinciderebbe con il periodo in cui la Franzoni si trovava in libertà, grazie a un'istanza per la scarcerazione presentata dal suo primo avvocato, Carlo Grosso, e accolta il 30 marzo del 2002. Nonostante fosse già in attesa da un paio di mesi, a maggio Anna Maria aveva poi dichiarato agli psichiatri che l'avevano in cura la sua precisa, fermissima volontà di non volere un altro bambino, di non essere in grado di sopportarlo. La prova dei fatti, però, è dietro l'angolo e naturalmente le smentite non tardano ad arrivare. Alla metà di luglio l'Italia è sommersa da un caldo bollente, ma ancora si interroga su quanto accaduto tra i ghiacci di Cogne. Milioni di spettatori faticano a contenere lo sgomento quando, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, Anna Maria annuncia la sua terza gravidanza. Esposto a una enorme attenzione mediatica, ancor prima di venire al mondo, Gioele Lorenzi nasce il 26 gennaio 2003, a 4 giorni dal primo anniversario della morte di Samuele, sfiorando un'esattezza che avrebbe avuto dell'incredibile. Oggi Davide ha 23 anni, Gioele sta per compierne 16. Vivono assieme alla famiglia nella frazioncina di Ripoli Santa Cristina. Non solo ci vivono, ma in queste campagne perse fuori Bologna sono proprio cresciuti. Soprattutto Gioele. Non semplice per dei ragazzini. Ripoli è un borgo piccolo, piccolissimo. 130 abitanti, molti dei quali ancora ricordano Anna Maria, che raggiunge Stefano e i due figli solo in seguito, ai domiciliari, come la bimba di papà Giorgio. Senza contare che nei dintorni abita ancora tutta la famiglia Franzoni. Se di Gioele si può dire che qui sia praticamente nato, non vale lo stesso per Davide. Lui aveva 7 anni quando è arrivato a Ripoli ed erano passati solo 2 mesi dai fatti del 30 gennaio 2002. Con suo padre Stefano ha dovuto lasciare le montagne di Cogne per le pianure emiliane, ma chi in montagna ci nasce se la porta dentro ovunque. Prima nel residence di proprietà di un'amica di famiglia, aggrappato alla giacca del padre, entrambi in cerca di un rifugio dagli occhi indiscreti, affamati di scoop. Cogne è già distante, ma almeno lì le montagne ci sono ancora. Poi Stefano e Davide si spostano, sempre più lontano, ma più vicini a quella che forse Anna Maria continuava a considerare casa, dove la famiglia materna era pronta ad accoglierli. Nonno Giorgio, spalleggiato da tutti i Franzoni, avrebbe sacrificato qualsiasi cosa ad Anna Maria, a suo marito e al figliolo superstite. Se fosse stato necessario, avrebbe smosso l'intero paese pur di accoglierli senza traumi. Così si comporta un buon capofamiglia. Le montagne, però, non ha potuto spostarle nemmeno lui. Quella per Ripoli non era stata solo una trasferta, né solo una migrazione. Non quel genere di gite che fa un padre con il figlio maggiore, ormai abbastanza grande da poter stare lontano dalla mamma per un po'. Nemmeno un regalo di papà Stefano per restituire a Davide quelle attenzioni che, da primogenito, aveva perso. Quello per Ripoli è un vero e proprio pellegrinaggio verso una meta tutto sommato ignota. Dopo la scoperta del dolore di una perdita, dopo i traslochi e le fughe, comunque, per Davide Lorenzi era iniziata la parte più dura del calvario. Immediatamente, forse troppo presto per un bambino, era stato sottoposto agli interrogatori. Le indagini erano nel momento più caotico, quello in cui ogni informazione può rivelarsi preziosa, perfino necessaria alla ricostruzione dei fatti. Che fosse un bambino ancora molto piccolo e spaventato lo realizzavano tutti, ma Davide doveva parlare. era la voce più importante da ascoltare, sia per l'accusa che per la difesa. Le sue parole potevano aiutare Anna Maria più di quelle di chiunque altro. Forse è proprio questo che gli ha detto papà Stefano, accovacciato accanto a lui sotto il tavolo della stanza dell'interrogatorio. Ma Davide aveva solo 7 anni e sotto quel tetto di fortuna le idee gli si erano confuse. La bici, la fermata dello scuolabus, la mamma, Samuele. Era come se non sapesse metterle in fila, le cose capitate quella mattina, che era iniziata come tutte le altre ed era finita senza il suo fratellino. A 1 mese dall'interrogatorio, Anna Maria viene arrestata. Davide lo saprà solo dopo un paio di settimane. Settimane in cui non ha mai smesso di chiedere a papà dove fosse andata la mamma. Fino a quando, ad Anna Maria, viene concesso di vedere il figlio. Mentre lo stringeva a sé, Davide non aveva potuto fare altro che pregarla di tornare a casa con lui e papà. Nell'arco di 1 anno nasceva Gioele e Davide tornava a essere il bravo fratellone che era stato. I primi anni di vita del nuovo arrivato possono considerarsi quasi normali. Suo fratello e i suoi genitori gli sono a fianco. È l'estate del 2008 e Gioele ha solo 5 anni quando Anna Maria viene definitivamente condannata e arrestata. Ma alla fine, agli occhi di un figlio, non ci sono condanne che tengano. Tutto quello che i due bambini vedono è che la mamma, che fino all'ultimo li aveva stretti a sé, adesso viene allontanata da loro. E così sarà fino al 2014, anno in cui le vengono concessi i domiciliari. I fratelli Lorenzi crescono senza Anna Maria. La incontrano qualche volta, grazie ai permessi del carcere, ma diventano grandi soprattutto spalleggiandosi a vicenda. Nelle campagne emiliane, circondati dalla numerosa famiglia materna, tra cugini e zii, riescono a ricreare quella tranquillità che nei primi anni delle loro vite era venuta a mancare. Con il padre sempre a fianco sono come i 3 moschettieri e quando finalmente Anna Maria ritorna, per loro è come se un brutto incubo fosse finito. Pochi giorni fa, il 7 febbraio, la conclusione della pena.
Ha scontato la sua pena ed è libera Anna Maria Franzoni. Ha usufruito della liberazione anticipata per buona condotta dopo la condanna a 30 anni in primo grado, poi ridotta a 16 per l'omicidio del figlio Samuele a Cogne nel 2002, un delitto che sconvolse l'opinione pubblica.
Davide ha abbandonato gli studi e si è messo a lavorare. Gioele è adolescente, va alle superiori. Il legame tra i due è ancora molto forte. Appena possono, prendono la macchina, caricano gli sci e passano qualche giorno in montagna. Luis Sepúlveda è uno degli scrittori stranieri più seguiti, letti e tradotti in Italia. Tra le sue pubblicazioni c'è una raccolta di racconti. Si intitola Ritratto di gruppo con assenza. Proprio a questo, al ritratto di un gruppo a cui manca fatalmente qualcuno, somiglia l'epopea sciagurata di Davide e Gioele, fratelli di sangue dai nomi evocativi. La loro è una storia di privazioni, abbandono e crescita, nonostante tutto uno strabiliante romanzo di formazione, estrapolato dalla vita vera. Quella dei Lorenzi e dei Franzoni è una saga familiare lontana da ogni forma di stabilità, una grande tribù, con papà Giorgio e i suoi 11 figli. 11 famiglie Franzoni, tutte scottate da un delitto diventato esemplare. L'angelo protettore della casa tramutato in carnefice. Perché in un caso come questo è difficile non sentirsi traditi tutti. È difficile non sentire che non solo è stato ucciso un bambino, ma è stata in qualche modo messa in discussione, nella percezione comune, anche la figura della madre che dà vita e protezione ai suoi figli. È questo, forse, che ha fatto della vicenda un caso giudiziario e mediatico così potente da interessare tutto il paese per più di un decennio. Una famiglia normale, italiana, cattolica. Una famiglia grande e prolifica che, nonostante una grave assenza, è rimasta compatta, salda, nel suo ritratto di gruppo. Se il delitto di Cogne fosse un piccolo specchio d'acqua e le nostre parole un sasso da lanciarvi in mezzo, le storie di queste due puntate rappresenterebbero i cerchi più centrali. Storie che vibrano delle onde più violente, sono esse stesse parte integrante del caso. Riguardano chi da quel sasso è stato colpito. Stefano, Davide e Gioele sono sì gli altri, ma lo sono in maniera intima, al primo grado di separazione. Da qui in poi l'obiettivo si sposterà ai cerchi più esterni, alle conseguenze più indirette, quelle giudiziarie, cliniche e mediatiche, quelle sugli altri a tutti gli effetti, che poi siamo anche noi. I grandi casi di cronaca nera fanno da cartina al tornasole di un'intera comunità. Quel che è successo a Cogne, in una mattina di quasi 17 anni fa, ha mobilitato le forze speciali dell'opinione pubblica, monopolizzato palinsesti e stravolto intere programmazioni. Un sussulto di cronaca che ha posto l'accento su quanto di patologico e pericoloso possa celarsi dietro al ruolo di un genitore, di una madre. Una figura mitizzata fino al candore e, qui da noi, quasi istituzionalizzata. L'assassinio di Cogne non è stato, nemmeno per un momento, un normale caso giudiziario. Se ne è percepita immediatamente la portata straordinaria, un precedente pericoloso, un cambio di paradigma, il grande racconto corale della violenza domestica. Assorbito dalla nazione intera.